Buonasera a tutti.
Buonasera.
Concludiamo questo nostro percorso sul tema della giustizia di Dio. E poiché oggi parleremo di Dio giudice, del giudizio, e quando uno va in giudizio deve avere un buon avvocato, no? La prima cosa è avere un buon avvocato. Vi consiglierei di cominciare con una salve regina, visto che noi chiamiamo Maria avvocata nostra. E allora, con questo cuore, affrontando il tema del giudizio, rivolgiamoci a Maria chiamandola con questo titolo. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Precedenti, abbiamo visto come spesso i comportamenti di Dio e i comportamenti di Gesù stridano con quello che è il nostro comune senso di giustizia. Per noi la giustizia è dare a ciascuno il suo, secondo la famosa definizione di Ulpiano. E invece abbiamo visto che fin dal libro della Genesi Dio non dà a ciascuno il suo. Abbiamo visto Caino che viene trattato con amore, con una protezione particolare. Abbiamo visto Dio che non tratta tutti alla stessa maniera, anzi si sceglie un popolo, poi in Gesù sceglierà degli apostoli, poi sceglierà dei discepoli. Noi stessi siamo Chiesa, quindi siamo un gruppo di persone scelte, perché la fede ce l'abbiamo noi e non ce l'hanno tanti popoli del mondo che non hanno mai incontrato un missionario. Abbiamo visto questo Dio che predilige per esempio sempre i poveri, al punto che i poveri vanno in paradiso anche se sono cattivi, brutti, neri e combinano guai di tutti i colori. Abbiamo visto che c'è una giustizia sbilanciata, vi ricordate l'episodio di Sodoma e Gomorra? Basta che esistano 10 giusti che tutta quanta la città di migliaia, centinaia di migliaia di peccatori viene risparmiata. Gesù stesso, abbiamo visto, è continuamente contro la legge. Abbiamo parlato di un Gesù fuori legge, un Gesù che frequenta le prostitute e i peccatori, un Gesù che non bada alla purezza cultuale, un Gesù che fa i miracoli in giorno di sabato, un Gesù che ha come sequela una sequela femminile, cosa che era proibita nel rabbinato di allora, un Gesù che evangelizza i samaritani, che sono un popolo, abbiamo visto, di eretici, un Gesù che contesta il Tempio, un Gesù che sembra incitare alla disobbedienza fiscale, un Gesù così blasfemo che si proclama Dio, un Gesù sobillatore e morirà come sobillatore del popolo. Così abbiamo visto che tante sue parabole vanno contro la logica della giustizia. Abbiamo visto la parabola dei lavoratori assunti nella vigna, in cui c'è un atteggiamento antisindacale, perché Dio paga con la stessa moneta chi ha lavorato un'ora sola come chi ne ha lavorate 12. Abbiamo visto quella strana parabola che abbiamo intitolato l'elogio del mascalzone, cioè la parabola dell'amministratore infedele che viene addirittura lodato nel momento in cui froda ulteriormente il suo padrone. Abbiamo visto quell'altra parabola che è la parabola più ingiusta che ci sia, quella del figlio prodigo, che viene reintegrato al suo ritorno nelle sostanze iniziali e nel possesso iniziale con l'ovvio sdegno dell'altro fratello che si vede questa volta il patrimonio ridotto a un quarto di quanto gli spettava all'inizio. E così abbiamo visto la parabola dello sposo maleducato, abbiamo visto la parabola del tesoro del campo in cui quel tizio frega i venditori in quanto non gli dice che c'è il tesoro. Abbiamo visto la strana parabola di quelle povere 99 pecorelle abbandonate nel deserto per andare a trovare una pecorella che invece si era smarrita. Insomma, abbiamo visto l'atteggiamento di sfasciafamiglie che Gesù ha, è lo strano atteggiamento che ha nei confronti della sua famiglia d'origine e anche di questo valore per noi irrinunciabile che è la famiglia, al punto che lui dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, non andare neanche a salutare i tuoi genitori, chi si volge, chi mette mano alla radio e si volge indietro non è degno. E cercavamo di capire che questi che abbiamo chiamato i paradossi del Nuovo Testamento, è un tipico genere letterario del Nuovo Testamento, significano solo questa sovrabbondanza d'amore di Dio, questo assoluto dell'amore di Dio, questa gelosia folle di Dio che vuole per sé ciascuno di noi ed esprime questa voglia di totalità anche in queste forme a volte così estreme. Eppure tantissime volte nella Bibbia noi troviamo che l'affermazione che Dio è giusto, si parla della sua giustizia, si parla della necessità di essere giustificati, si parla di giustificazione. Allora cerchiamo di capire alla conclusione di questo cammino qual è il vero concetto di giustizia. Sapendo che l'erronea comprensione del significato del termine giustizia è forse la maggiore responsabile della visione dell'Antico Testamento come legalistica e come assai distante dalla gentilezza, dalla tenerezza del Nuovo Testamento. Lutero, nel suo commento alla lettera ai Romani, scrive di avere sofferto in maniera viscerale il concetto di giustizia quale normalmente è presentato da una certa teologia e dice: odiavo infatti questa espressione giudizia di Dio che secondo l'usanza e la consuetudine di tutti i maestri mi aveva insegnato ad intendere in senso filosofico in riferimento alla giustizia formale attiva come la chiamavano, la giustizia per la quale Dio è giusto, punisce i peccatori e gli ingiusti. E pur vivendo da monaco in modo irreprensibile, mi sentivo peccatore di fronte a Dio e con la coscienza molto turbata e non potevo credere che egli fosse placato da nessuna delle mie opere di soddisfazione. Odiavo il Dio giusto che punisce i peccatori e in segreto, per non dire in modo blasfemo, certamente mormorando di continuo, ero adorato contro Dio. Eppure giustizia compare tante volte nella Torah, il concetto ebraico di giustizia, tzedakah, compare circa 500 volte, in greco noi lo traduciamo con diakosyne, parola che troviamo 200 volte nel Nuovo Testamento, ma attenzione, la parola giustizia non corrisponde al significato che gli diamo noi. Per noi il giusto è chi punisce i peccatori e chi premia i buoni, per la Bibbia no. Scrive autorevolmente Monsignor Ravasi, a proposito del vocabolo di giustizia, cardinale, presidente del Dicastero della Cultura, scrive questo: mai una traduzione è infelice come questa. Perché se proprio Paolo ha preso, parlando di giustizia e di giustificazione, il vocabolo dal mondo giuridico romano, il significato che gli ha dato è tutt'altro. Allora dobbiamo davvero, insieme, tranquillamente, in quest'ultima giornata, cercare di capire qual è questo tutt'altro, qual è questo significato. Allora attenzione, per gli ebrei il Sadoc, il giusto, non è colui che premia i buoni e castiga i cattivi. Il Sadoc è colui che ha relazioni armoniose con Dio e con i fratelli. Cioè il giusto è colui che vive rapporti di cordialità e di benevolenza con gli altri abitanti del villaggio. Allora, la sedaka, la giustizia, è la solidarietà con la comunità, è il vivere relazioni buone, belle, profonde con i fratelli. Tant'è vero che molto spesso il termine sedaka, giustizia, viene tradotto non solo con dikaiosyne, ma viene tradotto con elemosyne. Voi avete già capito, da cui deriva la parola elemosina. Cioè, per gli ebrei la giustizia quasi è l'elemosina. È tutto un concetto completamente diverso. Per noi la giustizia non è fare elemosina. Chi è venuto alla presentazione del mio libro, no? Ha sentito la bellissima chiacchierata del professor Gian Giacomo Sandrelli, presidente della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale in Torino, che diceva che tra la giustizia umana e il perdono ci sono parametri totalmente diversi. Il perdono entra nei concetti di giustizia. Ma guardate che la giustizia significhi buone relazioni con gli altri, è una cosa che è profondamente radicata nella cultura ebraica. Se noi andiamo a leggere i famosi manoscritti di Qumran, voi sapete che a Qumran, vicino al Mar Morto, c'era una comunità, no, di ebrei che vivevano in maniera particolarmente intensa la loro fede e che hanno lasciato un sacco di scritti che sono stati trovati perché nel deserto, chiusi nelle anfore, non c'è umidità e quindi i papiri non si sono deteriorati, no? Allora, se voi leggete nella regola della comunità di Qumran che noi abbiamo, trovate queste parole: se inciampo, le misericordie di Dio saranno la mia salvezza per sempre; se cado nel peccato, nella giustizia di Dio, che eternamente resta, sarà il mio giudizio; nell'abbondanza della sua bontà espierò i miei peccati; la sua giustizia mi purificherà dall'impurità umana, dal peccato dei figli dell'uomo. Presso Dio sta la mia giustificazione. Perché? Perché Egli cancella i miei peccati con la sua giustizia. La mia giustificazione sgorga dalla sorgente della sua giustizia. Se io incespico per colpa della carne, è per la giustizia di Dio che sono dichiarato giusto in eterno. Presso l'Altissimo sono le opere di giustizia. Vedete, un concetto totalmente diverso. Se pecco, penseremo, la giustizia mi punisce. Invece la comunità di Qumran dice: se pecco, la giustizia mi salva; se pecco, la giustizia di Dio mi perdona. Vedete che è un concetto totalmente diverso. Qual è questo concetto? Il concetto giudaico esprime la giustizia come relazione tra individui e particolarmente come relazione tra Dio e il suo popolo, come comunicazione di vita di comunione. Tant'è vero che un rabbino contemporaneo, Alberto Sermoneta, dice: dobbiamo distinguere quella che nella Bibbia è la Sedek, cioè la giustizia, da quella che nella Bibbia è la Mishpah. Nella Sedek si esprime la relazione affettuosa, mentre nella Mishpah si intende il diritto nel senso tradizionale. Allora, già nell'Antico Testamento la giustizia è la capacità di relazione, la relazione tra Dio e gli uomini, la relazione del re col suo popolo, la relazione tra il giudice e le parti in causa, la relazione tra il sacerdote e i fedeli, la relazione degli uomini comuni con le loro famiglie, dei capi tribù con la comunità, della comunità con gli stranieri, della comunità con i poveri e di tutti con Dio. Quindi giustizia indica una relazione e, riferita a Dio, intende quella fedeltà a Dio per cui Dio si impegna a entrare sempre in relazione con il suo popolo. Il Signore è giusto perché entra in relazione con i suoi amati, mentre la giustizia umana insegna a rispettare dei diritti e a restituire i diritti lesi. La giustizia divina che viene da Dio è più ampia, è salvifica, è misericordiosa, perdona il peccatore, lo rialza, lo giustifica, lo scusa, lo fa tornare giusto. La giustizia consiste quindi in relazione fra soggetti. Non c'entra niente nella condanna né la punizione, anzi è quel rapporto affettuoso relazionale che porta addirittura alla lode, colui che ha peccato, colui che è stato, che dovrebbe essere punito, colui che dovrebbe essere sanzionato e che invece la scampa. In altre parole, nell'Antico Testamento il termine giustizia significa innanzitutto l'opera di salvezza che Dio manifesta giorno dopo giorno nella fedeltà all'alleanza, nella fedeltà al suo popolo. E quindi sinonimo di misericordia, e quindi sinonimo di clemenza, e quindi sinonimo di salvezza. La giustizia di Dio si identifica con la sua volontà di salvarci, di perdonarci, di averci sempre con Lui. Ecco perché Papa Francesco dice: quando il Signore ci perdona, fa giustizia innanzitutto a se stesso. Sentite questa parola. Quando il Signore ci perdona, fa giustizia innanzitutto a se stesso, perché Lui è venuto per salvare e perdonarci. Cioè il Papa ben presente che la giustizia di Dio è il perdono, è il contrario esatto di quello che intendiamo noi, come sottolineava il giudice Sandrelli nella presentazione del mio libro. Allora giustizia è essenzialmente la pietà di Dio. Secondo Tommaso, la pienezza della giustizia di Dio è la sua misericordia. E qui è interessante vedere come evolve anche il concetto di Lutero, che vi ho detto viveva terrorizzato, anche se cercava di essere un monaco irreprensibile, come dice lui, dal concetto di un Dio giusto. Nella prefazione al primo volume delle sue opere latine, che scrive proprio un anno prima di morire, Lutero spiega come è arrivato a capire il senso biblico della giustizia divina. Dice: infine, per la misericordia di Dio, meditando giorno e notte, prestai attenzione al contesto delle parole. In esso la giustizia di Dio si è rivelata, come sta scritto: colui che per fede è giusto vivrà. Romani 1:17. Allora cominciai a capire che la giustizia di Dio è la giustizia per la quale il giusto vive grazie a un dono di Dio, vale a dire per la fede. La giustizia di Dio è rivelata dal Vangelo e si tratta della giustizia passiva con la quale Dio, il misericordioso, mi giustifica per fede. Così mi sentii rinato e mi sembrò di essere entrato in paradiso attraverso porte spalancate. Da allora tutta la scrittura prese ai miei occhi un aspetto nuovo. Quindi vedete come per Lutero la giustizia di Dio è la sua misericordia. Il Concilio di Trento aveva già detto questo in maniera molto chiara, quando sentenzia giustizia non qua Deus justus est, sed qua nos justus facit, cioè non la giustizia per cui Dio è giusto in se stesso, ma quella per la quale Egli ci rende giusti, cioè ci giustifica, ci fa salvi. In altre parole, la giustizia di Dio è la sua misericordia, è la sua misericordia. Il filosofo Massimo Cacciari dice, a proposito della giustizia di Dio: il buono non retribuisce, il buono dona, ai primi come agli ultimi. Dio giustifica, eccede ogni misura di scambio. Come ben si legge nel profeta Osea: il mio cuore si commuove dentro di me e il mio intimo freme di compassione. Non darò mai sfogo all'ardore della mia ira, perché io sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te, e quindi non verrò mai nella mia ira. Osea 11, versetti 8-9. Allora, ecco perché Tzedakah nell'ebraico biblico non è la giustizia nel senso occidentale del termine, ma è l'attenzione all'altro, soprattutto al povero, allo straniero, alla vedova, addirittura al creato. Si parla negli scritti talmudici di una giustizia verso gli animali, che vuol dire una capacità di rispetto, di relazione, addirittura con il mondo animale. Nel contesto evangelico, giustizia diventa sinonimo di bene per tutti. Tant'è vero che in ebraico compiere un atto di beneficenza, cioè fare un regalo a un povero, si dice compiere un atto di giustizia. Nel mondo ebraico giustizia ha il significato generico di mashim tovim, cioè opere buone, al punto che, come vi dicevo, nell'ebraismo giustizia equivale addirittura elemosina. Scrive Lattes, che è un teologone, che nell'ebraismo la parola giustizia, sedaka, diventa sinonimo di carità, diventa sinonimo di bontà. Vi faccio alcuni esempi, così impariamo anche a leggere un po' la Bibbia, che è molto importante. Spesso voi nei testi che leggete dell'Antico e del Nuovo Testamento trovate una struttura che si chiama parallelismo, cioè lo stesso concetto viene ripetuto due volte in maniera tale da ribadire bene il concetto. faccio degli esempi, parallelismo negativo, ancora un poco e mi vedrete e un altro poco e non mi vedrete, si dice due volte la stessa cosa. Vi faccio dei parallelismi cosiddetti sinonimici col tema giustizia, in cui voi capite che la stessa cosa è detta due volte, ma vedremo che cosa vuol dire. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza, i miei occhi si consumano in attesa della tua giustizia. Vedete? Si dice due volte la stessa cosa, ma salvezza è uguale a giustizia. Altro brano, Isaia: faccio avvicinare la mia giustizia, la mia salvezza non tarderà. Vedete che giustizia è l'equivalente di salvezza. La mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non sarà annientata. Isaia 51. Vedete che giustizia e salvezza sono di nuovo la stessa cosa. Isaia 61: mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. Vedete di nuovo, salvezza e giustizia sono la stessa cosa. Per amore di Sion non tacerò, finché non sorga come stella la sua giustizia, finché non risplenda come lampada la sua salvezza. Vedete, si dice due volte la stessa cosa, ma giustizia e salvezza sono sinonimi. Altre volte il sinonimo di giustizia è misericordia. Tutti ricordate il Salmo 84. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Quindi vedete che giustizia è la misericordia. Altre volte è la divina, io qui ne ho, ecco, chi prende il mio libro trova decine e decine di queste citazioni, ma ve ne dico qualcuna. Altre volte è la divina compassione: il Signore farà giustizia al suo popolo, dei suoi servi avrà compassione. Allora, giustizia e compassione sono la stessa cosa. Salmo 144: diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia. Giustizia è bontà immensa, e potrei andare avanti così. Giustizia è benevolenza, giustizia è fedeltà, giustizia è grazia, giustizia è il dono di Dio. Quindi è una giustizia divina che va liberata assolutamente da quelle vecchie interpretazioni arcaico-tribali che fanno di Dio un giudice come i giudici umani. Non c'entra niente, non c'entra niente. Allora, già dall'analisi di questi primi testi emerge come il termine sedaka esprime un arcobaleno di significati che non sono tanto inerenti al diritto, ma alla relazione, alla misericordia, alla compassione, alla provvidenza, alla benevolenza, alla carità. Noi non abbiamo nelle lingue occidentali un'unica parola che traduca la ricchezza di questo concetto. E allora la mia proposta che vi faccio, da vecchio biblista che ormai maneggia da 40 anni queste cose e che continuamente gira a spiegarle alla gente, che tutte le volte che voi trovate nella Bibbia la parola giustizia, mentalmente la traduciate come capacità di relazione. Se voi fate questo giochetto capite tutto l'Antico Testamento, tutto il Nuovo, e capite anche la novità bellissima, no? Bellissima della rivelazione di Dio. L'introduzione della categoria della relazione semplifica la nostra lettura biblica e davvero si avvicina di più al concetto di sedaka ebraica. E soprattutto ci permette di allontanarci da quelle gravissime distorsioni che il nostro concetto di giustizia applicato a Dio può evocare. Allora facciamo degli esempi. Quando dico che giusto è il Signore, egli è giusto e retto, tu sei il giusto Signore, è come dire: il Signore è relazione, è il Dio della relazione, è il Dio che è amore, e nessuno è capace di entrare in relazione con un uomo come Dio. Tant'è vero che Giobbe lo chiama il gran giusto, cioè il più grande nella relazione. Il Signore è relazione continua. Quindi tutte le volte che trovate la parola giusto, traducetela capace di relazione. Allora Dio è capace di relazione e quindi si rivela agli uomini. Salmo 50: sei giusto quando parli. Pensate, non capireste questo salmo. Come dire sei giusto quando parli? Vuol dire entri in relazione con noi quando parli. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. La tua parola è giustizia, è relazione. Dio è relazione e quindi è salvezza per i suoi amati. Tu solo generoso che salvi Israele da ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e giustizia. Dio è relazione affettuosa. C'è un brano della Sapienza che è bellissimo, eh? Sapienza 12, ve ne leggo un pezzo. Chi potrebbe domandarti che hai fatto? O chi potrebbe, oh Signore, opporsi a una tua sentenza? No? Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di essere un giudice ingiusto. Vedete, eh? Allora, tu sei giusto perché? Perché hai cura di tutte le cose. Essendo giusto, governi tutto con giustizia, cioè con capacità di relazione. La tua forza, infatti, è principio di giustizia, e il tuo principio di giustizia ti rende indulgente con tutti. Vedete sempre il concetto della misericordia. Anche Gesù è relazione. Gesù è il Logos, è il Verbo. Il Verbo è la parola, è la relazione. Tant'è vero che, per esempio, Mancuso propone di tradurre l'incipit del Vangelo di Giovanni, in principio era il Verbo, con in principio era la relazione. E questa relazione è Gesù, lo vedremo fra un po', perché Gesù è colui che ci mette per eccellenza in relazione con il Padre. Allora, chi sono i giusti? I giusti nella Bibbia non sono quelli che rispettano le leggi, anzi, sono coloro che hanno delle buone relazioni con Dio, con i fratelli, con i pagani. Abele è il giusto perché entra in relazione profonda con Dio, a differenza di Caino che non riesce a entrare in relazione con Dio. Noè è definito giusto perché aveva un'ottima relazione con i familiari e anche con i pagani a cui cerca di annunciare la salvezza. Davide è definito giusto da Saul quando, se vi ricordate, pur avendolo in sua balia, lo risparmia da morte. Noi diremmo: non è giusto, dovevi ammazzarlo. Lui ha cercato di ammazzare te, secondo la legge biblica dovevi ammazzare lui, e invece lo risparmia. E Saul dice: tu sei stato più giusto di me perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Giobbe è giusto perché? Perché ha ottime relazioni con i figli, ottime relazioni con i poveri, e può dire: io sono giusto, no? Fino ad arrivare a Giuseppe. Giuseppe è definito il giusto, Giuseppe è il fidanzato di Maria, nel momento in cui umanamente è ingiusto, perché la legge gli imponeva di ripudiare con pubblico ripudio la moglie, no? La fidanzata trovata incinta, e lui invece, perché era giusto, risolse di disobbedire alla legge e di ripudiarla in segreto. Vedete quindi la differenza. Proprio perché era un uomo capace di relazione profonda, no? Ama così Maria che va contro la legge, e per quello è definito giusto. Centurione Cornelio, sto facendo gli atti in una parrocchia di Beinasco, eccetera, eccetera, è definito un uomo giusto perché era ospitale con tutti gli abitanti della Giudea, ci dice Atti 10:33. Quindi è sempre la capacità di relazione con Dio e con i fratelli che esprime il nostro concetto di giustizia. E allora andiamo avanti in questa riflessione. Che cos'è giustizia? Giustizia è innanzitutto la relazione con Dio. La giustizia di Dio è la volontà di Dio di entrare in relazione con gli uomini. L'azione principale di Dio è entrare in relazione con gli uomini. Dice Gesù al Battista che rifiuta di battezzarlo, Matteo 3, conviene che così adempiamo ogni giustizia. È profondamente ingiusto dal punto di vista umano che Gesù si faccia battezzare, perché non ha peccato, quindi sarebbe ingiusto. Ma che cosa vuol dire? Conviene che compiamo questo gesto per entrare in profonda relazione con Dio e tra di noi. Quando Gesù dice beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, dice che sono beati coloro che hanno fame e sete di relazione con Dio e tra i fratelli. Ecco perché chiede ai discepoli una ricerca di relazione con il Padre superiore a quella che hanno i farisei. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ed ecco perché chiede che prima di tutto noi abbiamo una grande relazione intima, profonda, affettiva con Dio, quando ci dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e la relazione, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Mentre invece il diavolo chi è? È colui che ti impedisce la relazione. La parola diavolo è dal greco diaballo, significa divisore. È colui che ti divide da Dio, è colui che ti divide dai fratelli, è colui che ti divide in te stesso, cioè che impedisce la relazione. E allora essere lontani da Dio è essere lontani dalla relazione con Lui. Tant'è vero che quando Giobbe non sente più Dio che gli parla, cioè non sente più la relazione con Dio, accusa Dio di essere ingiusto, cioè di non avere relazione con Lui. Così il Salmo 93 ci fa pregare: Dio che fai giustizia, mostrati, rivelati, entra in relazione con noi. Salmo 117: apritemi le porte della giustizia, voglio entrare e rendere grazie al Signore. Allora vedete che la giustizia è la relazione della fede, è Dio che entra in relazione con chi ne ha bisogno, ed è un dono gratuito suo, perché è Dio che prende l'iniziativa. Ma giustizia poi è anche relazione con i fratelli. I comandi del Signore sono tutti finalizzati alla relazione con Dio e con i fratelli. E addirittura è interessante vedere questo, che il profeta Ezechiele al capitolo 33 ci ammonisce che l'essere in relazione con Dio e con i fratelli è diverso dal comportarsi bene. Sentite questo brano: la giustizia del giusto non lo salva se pecca, il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Cioè, la giustizia è essere in relazione con Dio e con i fratelli. Ma poi posso essere un giusto peccatore? Guardate la cosa strana: uno che ha buone relazioni con Dio e con i fratelli, ma che poi alla fine pecca. Ecco perché ti dice: devi essere in relazione con Dio, ma poi devi anche comportarti bene. Ma soprattutto Dio entra in relazione con gli uomini tramite il suo servo, tramite il Messia. È la venuta del Cristo che compie questa relazione. Gesù è la giustizia di Dio, cioè la nostra relazione con il Padre. Romani 3: indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Vedete, la legge non c'entra un tubo, quello che c'entra è che Dio è entrato in relazione con noi tramite Gesù Cristo. Per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Prima Corinti 1: perché noi potessimo diventare per mezzo di lui, di Gesù, giustizia di Dio, cioè relazione con Dio. I frutti della giustizia, cioè della relazione, si ottengono per mezzo di Gesù Cristo. Filippesi 1. Vedete, giustificare quindi che cosa vuol dire? La parola giustificare. Giustificare non vuol dire che uno è bravo, c'entra niente. Giustificare vuol dire entrare in relazione con te. E allora è Dio che ci giustifica. Non vuol dire che dice che siamo bravi, ma vuol dire che entra in relazione con noi. Tant'è vero che Romani 3 dice: in virtù delle opere nessun uomo sarà giustificato davanti a lui. Vedete come non c'entra il concetto di essere buoni o essere cattivi, non c'entra niente. Perché le opere non ci rendono giusti. La relazione con Dio non si ottiene con le opere. Romani 3:28: noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Cioè è tramite il rapporto con Dio che io entro in relazione con il Signore. Se volete chiudere il riscaldamento, credo che a qualcuno dà fastidio il rumore. Non so se c'è qualche sistema, basta spegnere il pulsantone. Ok. Quindi è Dio che si mette in relazione con noi. Ecco cosa vuol dire la frase Dio giustifica. Romani 8: quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Cioè, se Dio ci chiama, entra in relazione con noi. Quelli che ha giustificati li ha glorificati. ed è nel Figlio che noi tutti siamo figli. Romani 3, tutti gli uomini sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, cioè entrano in relazione con Dio gratuitamente, in virtù della redenzione realizzata da Gesù Cristo. È la fede in Gesù che ci mette in relazione col Padre, Romani 5. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco perché noi diciamo che Cristo è la giustizia di Dio, perché Cristo è la nostra relazione con il Padre, è la nostra riconciliazione. Quindi, per rifarci al discorso del primo giorno, basta bestemmie, cioè basta dire che l'incarnazione di Cristo, la sua passione e morte sono la soddisfazione di un diritto di Dio. Questo è una bestemmia. La croce non è la massima richiesta di un Dio terribile che vuole saldare il debito contratto con l'umanità. Io vi supplico di essere attenti ai linguaggi, di decodificare i linguaggi. Era la fissa di Paolo VI, era la fissa di Giovanni Paolo II, direi che è il pallino soprattutto di questo Papa Francesco, che vedete parla un linguaggio che si capisce, parla un linguaggio immediato, esce da queste verbosità di sacrestia che non ci dicono più niente, che non parlano più al cuore degli uomini. Allora, la croce non è l'espressione della giustizia divina, intesa in senso occidentale. E questo padre, perché gli hanno fregato una mela, si arrabbia così tanto che massacra il figlio sulla croce, come ci hanno insegnato per tanto tempo. Ma è la suprema manifestazione dell'amore di un Dio che si spoglia della sua divinità per entrare in relazione con gli uomini, per essere uomo fino in fondo, per prendere sulla sua croce le mie sofferenze, le mie paure, la mia angoscia, la mia morte. E allora la teoria della soddisfazione è blasfema. È blasfema. Questo è un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo, quel padre che si sazia di giustizia solo dall'uccisione cruenta del figlio. Quindi dobbiamo esprimere in altri termini il senso dell'incarnazione di Cristo. E abbiamo due strade. Se volete, c'è la cosiddetta teoria dell'espiazione. Ma stiamo attenti, è Dio che espia i nostri peccati. Non siamo noi, non siamo noi. Già Israele aveva capito che i sacrifici degli uomini non servono a niente, non ti fanno arrivare a Dio, niente. E aveva pensato questa figura, ispirato dallo Spirito Santo, del famoso servo sofferente di cui parla il profeta Isaia, che avrebbe preso su di sé i nostri peccati e dalle cui piaghe noi saremmo stati guariti. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. Voi sapete che la prima comunità cristiana vede in Gesù il Messia che è stato sacrificato in espiazione di tutti i peccati del mondo. E allora, fondendo la concezione ebraica di sacrificio con la mentalità giuridica del mondo romano, la Chiesa parlerà di riscatto, di redenzione dai diritti che Satana aveva sul peccatore, di sostituzione penale, ma attenzione, da parte di Dio. È Dio che espia i peccati. Lo dice molto bene Benedetto XVI. Qual è dunque la giustizia di Dio? È la giustizia che viene dalla grazia, dove non è l'uomo che ripara, non è l'uomo che guarisce se stesso. Il fatto che l'espiazione avvenga nel sangue di Gesù significa, continua il Papa, che non sono i sacrifici dell'uomo a liberarlo dal peso delle colpe, ma il gesto dell'amore di Dio che si apre fino all'estremo. È Dio che ha pagato per noi nel suo figlio il prezzo del riscatto, un prezzo davvero esorbitante. E convertirsi a Cristo, sto sempre leggendo Benedetto XVI, convertirsi a Cristo, credere nel Vangelo, significa in fondo proprio questo: uscire dall'illusione dell'autosufficienza per scoprire e accettare la propria indigenza e l'esigenza del suo perdono e della sua misericordia. Guardate che questa lettura teologica è già presente nel Nuovo Testamento. Adesso al mercoledì alla parrocchia di Sant'Alfonso sto facendo il corso sul Vangelo di Giovanni. Giovanni, quando ci presenta Gesù, che cosa ci dice? Ecco. ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, o meglio ancora, che prende su di sé, che prende su di sé il peccato del mondo. E voi sapete che Giovanni travisa il calendario pasquale, cioè mentre per i sinottici Gesù muore la sera della vigilia di Pasqua, tant'è vero che fa la cena pasquale e viene crocifisso il primo giorno di Pasqua, il giorno di Pasqua, per Giovanni no, per Giovanni Gesù viene crocifisso nella parasceve, cioè nella vigilia di Pasqua, nella vigilia di Pasqua, tra le 12 e le 3 del pomeriggio, che è il momento in cui nel Tempio si sacrificano gli agnelli che vengono consumati poi alla sera nella cena pasquale. Infatti c'è tutto un grande problema, allora l'ultima cena di Gesù non è stata una cena pasquale, poi se volete parliamo delle soluzioni di quel problema, ma andremo oltre, no? Allora Gesù è il vero agnello, Giovanni ci dice, ormai stanno massacrando nel Tempio degli agnelli che poi alla sera mangerete, ma no, c'è l'agnello immolato che sta morendo in croce, quegli altri agnelli non servono più. E che Gesù sia l'agnello pasquale è poi sottolineato da tutta un'altra serie di cose. Quando gli danno da bere sulla croce, glielo danno su un ramo di issopo. Guarda caso, l'issopo era quella pianticella che si immergeva nel sangue dell'agnello per segnare gli stipiti delle porte, no? Oppure quando Giovanni sottolinea che Gesù, che il centurione, vedendo che Gesù era già morto, non gli spezza le gambe come si fanno gli altri condannati, ma lo trafigge con la lancia per realizzare la profezia che diceva: non mi sarà spezzato alcun osso. Ma cos'è questa profezia? Era per l'agnello pasquale, era dell'agnello pasquale che non si doveva spezzare alcun osso. Ecco, Gesù è l'agnello. Nella prima lettera Giovanni dice: egli è l'ilasmos, cioè la vittima di espiazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Ancora dice, in prima Giovanni 4, Dio ha mandato il suo figlio come ilasmon, come vittima di espiazione per i peccati. E c'è un intero libro della Bibbia, che è la Lettera agli Ebrei, che è un libro molto interessante, in cui tratta del sacrificio redentore di Gesù, che ormai sostituisce tutti i sacrifici antichi. E Paolo dice: tutti sono giustificati, cioè entrano in relazione con Dio, abituatevi a questa ginnastica mentale, gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Gesù, perché Dio lo ha prestabilito a servire come ilasterion, strumento di espiazione per i nostri peccati. Allora, che cos'era l'ilasterion? L'ilasterion nell'Antico Testamento era il coperchio dell'arca dell'alleanza, che veniva considerato lo sgabello del trono di Dio, dove Dio poggiava i suoi piedi. Era chiamato Kapporet, molto vicino al vocabolo kipper, che vuol dire espiare, no? E veniva spruzzato con il sangue espiatorio delle vittime, cioè il sangue delle vittime veniva preso e veniva spruzzato sul coperchio dell'arca. Ma non è questo l'unico significato di ilasterion. C'era un altro altare nel Tempio, no? L'altare degli olocausti, cosiddetto Azzarà, e la parte dell'Azzarà che veniva cosparsa del sangue delle vittime veniva chiamata anch'essa ilasterion. Allora, ilasterion non era un oggetto materiale, ilasterion è luogo di espiazione. Cioè Gesù è il luogo di espiazione. E guardate che è molto interessante che mentre nella letteratura extrabiblica il verbo ilaskomai, espiare, ha come soggetto gli uomini, cioè sono gli uomini, sono i sacerdoti, no? Che fanno dei riti per espiare i peccati nei confronti della divinità, nella Bibbia questo verbo ha sempre come soggetto Dio. È Dio che espia, cioè è Dio che rimuove i peccati, è Dio che cancella i peccati, è Dio che rimuove le impurità, è Dio che agisce tramite quelle azioni lì. Dio è il soggetto, è Lui di sua iniziativa che concede dei riti mediante in cui offre all'uomo la possibilità di ottenere la relazione con Lui, la relazione con lui. Addirittura Dio è la vittima. Dio è la vittima. Secondo la teologia dell'espiazione, Dio non è colui che esige un sacrificio, ma è colui che si fa vittima, luogo di espiazione, agnello immolato per i nostri peccati. Ecco perché il Targum, cioè la grande tradizione ebraica, e il testo masoretico, cioè quello in cui sono messe poi le vocali, no? Al testo ebraico, leggono il famoso brano di Zaccaria 12, non guarderanno a colui che hanno trafitto, ma guarderanno a me, dice Dio, che hanno trafitto. È Dio il trafitto. Allora, quando diciamo che Cristo morì per i nostri peccati, 1 Corinti 15:3, non vuol dire che morì a causa dei nostri peccati. No, è sbagliatissimo questo. Perché nel mondo greco l'espressione morire per, hyper in greco, pro in latino, significa a favore, o addirittura talvolta significa al posto di un altro, di un amico, di un parente. Allora, l'hyper, morire per i nostri peccati, morire per noi, non vuol dire a causa nostra, ma vuol dire morire a nostro favore, a vantaggio nostro, ha un senso finale. Ecco perché ci sono le cosiddette formule di donazione. Se stamattina siamo andati a messa, il prete ha detto sull'Eucaristia: questo è il mio corpo che è dato per voi, cioè a favore vostro, a vantaggio vostro. La morte di Cristo non è a causa nostra, ma è a favore nostro. Giovanni Ferretti, che sapete, questo grande teologo torinese, presidente della società teologica, presidente della facoltà di Urbino, eccetera, eccetera, scrive: seppur si vuol mantenere il concetto di sacrificio, esso va profondamente ripensato proprio nei termini di dono e di perdono per amore, onde evitare le vistose ambiguità della teologia sacrificale, tanto svalutata moralmente agli occhi dello spirito critico contemporaneo. E allora Ferretti va ancora avanti e dice: il cristianesimo è costituzionalmente impegnato a sciogliere Dio da ogni visione utilitaristico meritoria del sacrificio. Le parole fondamentali di Gesù sono: misericordia voglio e non sacrificio. E allora ecco che probabilmente la lettura più bella dell'incarnazione di Cristo non è tanto quella di Gesù, che pure è vero che Gesù si fa vittima, che si fa vittima per noi, che muore sulla croce per noi, donando totalmente a noi, ma è quella che hanno i padri greci. I padri greci, l'ho già detto accennandolo la prima volta, pensano che Dio, ed è la visione soprattutto di Giovanni, soprattutto del prologo, Dio crea l'uomo per amore, per avere un partner nell'amore, per avere un fidanzato, per avere uno sposo, per avere una relazione d'amore. Ma nel momento in cui lui, infinito, crea l'uomo altro da lui, crea il finito. Nel momento in cui Dio è l'illimitato, l'eterno, crea l'uomo altro da lui, crea illimitato, crea il caduco, crea il mortale. Ma Dio da subito pensa l'incarnazione del Figlio come il momento nel quale egli stesso si svuoterà della sua divinità, verrà a farsi uomo, a prendere le debolezze, la finitudine della nostra carne su di sé, e la trasfigurerà nella vita divina. Come dice Sant'Atanasio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si facesse Dio. Questa è tutta la dinamica della fede. Quindi l'incarnazione del Figlio non è dovuta al peccato, anche se noi nell'ebbrezza della notte pasquale diciamo una boiata pazzesca: o felice colpa che ci hai meritato tale Salvatore, no? Vi ricordate il felice colpa? Ma quella è una stupidaggine. Nella liturgia non è che si dicono sempre cose vere, si dicono anche delle cose che non sono corrette teologicamente, ma lì è l'enfasi della notte pasquale. Non è la nostra colpa che ci ha meritato l'incarnazione di Cristo. L'incarnazione di Cristo era prevista dal Padre da sempre, Leggetevi il prologo di Giovanni: in principio era il Verbo, cioè Gesù, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Quindi l'incarnazione è il compimento del progetto della creazione, in cui Dio, vedendo la sua amata creatura debole, limitata, finita, si fa anche lui debole, limitato, finito per renderti figlio di Dio, cioè per farti partecipe della sua stessa vita. La specificità cristiana sta tutta nell'equazione incarnazione di Dio uguale divinizzazione dell'uomo. Allora vedete, la morte in croce non è il momento in cui un Dio sadico vuole ammazzare suo figlio per soddisfare le sue paturnie, ma la morte in croce è il momento culminante da parte di questo Dio del farsi uomo, del prendere su di sé ogni sofferenza, ogni dolore, ogni limite. Non è il perfido strumento di un Dio che per un terribile senso di giustizia diventa vendicativo, ma è la rivelazione dell'amore di Dio che si incarna pienamente, che prende su di sé ogni sofferenza, ogni malattia, ogni morte umana, ogni limite dell'uomo e del cosmo, dirà San Paolo. E allora Gesù Cristo non ci ha meritato il perdono e la salvezza con le sue sofferenze, quasi dovesse pagare un debito contratto da noi, no? Ma ci ha donato la salvezza con il suo amore gratuito, perché ha condiviso la storia degli uomini fino alla più terribile delle morti, e della morte di croce. Il grande teologo Karl Rahner scriveva: i Vangeli desacralizzano la categoria religiosa del sacrificio, sostituendola con il concetto di sangue espiatorio, sostituendo al concetto di sangue espiatorio e della soddisfazione vicaria quello di un amore di Dio che salva e perdona. Ferretti dice: il Dio di Gesù è sempre dalla parte di chi soffre, non con il sacrificio della loro vita e neppure con il sacrificio o l'autosacrificio della vita del proprio figlio innocente. Dio è colui che agisce solo per amore, non vuole nessun sacrificio, è Lui che si sacrifica, è Lui che si svuota, è Lui che prende su di sé le nostre finitudini e li porta nell'infinito di Dio. Ma adesso tenetevi forte, perché bisogna andare oltre, perché c'è di più, c'è qualcosa che ci scandalizza ancora di più. Vi dicevo che questo cammino che abbiamo fatto in questa Quaresima è un cammino che ci porta, io credo, davvero a una visione diversa, a una concezione altra, molto più pura, molto più bella di Dio. Facciamo il passo ulteriore. Gesù, voi sapete che più volte parla della universalità della salvezza. Avrei un sacco di testi, vi basti a pensare che Gesù dice che il suo corpo e il suo sangue sono versati per polloi, che non vuol dire per molti, come erroneamente traduciamo, ma per le moltitudini, cioè per tutti. Tant'è vero che Luca e Paolo, nei testi paralleli, dicono: sangue versato per voi, per tutti. E in Prima Timoteo si dice: Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvi. Prima Timoteo 4, Dio è il salvatore di tutti gli uomini. Tutti, non solo i buoni, non solo i giusti. La straordinaria rivelazione del Vangelo è che Gesù viene a salvare i cattivi, gli iniqui, i malvagi, i peccatori. Se nel mondo giudaico la salvezza era riservata ai giusti, ai pii, l'annuncio cristiano è veramente sconvolgente, perché la salvezza è offerta ai peccatori. Gesù non muore in croce perché ce lo meritiamo, perché abbiamo compiuto delle belle opere. Gesù muore in croce per puro amore, innocente per i peccatori. Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 2007-2010. Nei confronti di Dio, in senso strettamente giuridico, non c'è merito da parte dell'uomo. Ecco questo concetto inaudito, la giustificazione dell'empio. Concetto blasfemo non solo per il giudaismo, ma per qualunque morale universale. Secondo Paolo, la giustificazione per grazia è offerta a tutti gli uomini senza eccezione. Cristo è morto per amore a vantaggio dei ribelli, a vantaggio dei peccatori. E Paolo lo dice in maniera molto chiara, che è singolare, che è sconcertante, no? Perché difficilmente si troverebbe disposto uno a morire per un uomo giusto. Cristo invece è morto per i peccatori, per gli empi. Vi leggo Romani 5, 6, 8. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi. Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dal bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Agostino dice: Dio ebbe compassione di noi e mandò suo figlio perché morisse non già per i buoni, ma per i cattivi, non per i giusti, ma per gli empi. Quindi vedete, la morte in croce appare fuori di ogni logica. Siamo di fronte ad una assurdità giudiziaria. L'assoluzione del peccatore, l'assoluzione del reo, l'assoluzione del colpevole. Addirittura Sant'Agostino dice: la giustificazione dell'empio è l'opera più grande della creazione del cielo e della terra. Un Dio che giustifichi gli empi. E Gesù dice chiaramente: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Guardate bene, Giovanni 12, 47. Se qualcuno osserva le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Giovanni 6. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Allora vedete, è volontà di Dio la salvezza contro ogni speranza di tutti i pubblicani e di tutti i peccatori. In altri termini, il piano di salvezza di Dio descritto nelle scritture è questa cosa straordinaria, la salvezza per tutti. E allora capite che il concetto di giustificazione, cioè di entrare in relazione con di Paolo, è qualcosa di totalmente nuovo. Paolo, quando parla di giustificazione, intende sempre questo: sei dichiarato giusto. Non sei giusto, ma sei dichiarato giusto. Cioè sei entrato nella relazione con Dio. Dio ti ha fatto entrare in relazione con Lui. Quindi, anche se il significato rendere giusti, per noi ha un altro significato, nel Vangelo significa essere fatti entrare in relazione con Dio, essere dichiarati giusti. Qualcuno ha detto uno slogan: nel cristianesimo non esistono i giusti, esistono i giustificati. Cioè Dio entra in relazione con noi ed entra gratuitamente, indipendentemente dalla legge, indipendentemente dalle opere. Romani 3. Indipendentemente dalle opere della legge si è manifestata la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, ma tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi noi siamo resi giusti, cioè persone in relazione con Dio, non in base alle nostre azioni e alle nostre opere, ma per fede, per l'adesione a Cristo, tramite il sangue di Cristo. Benedetto XVI dice una cosa grossa, e non spaventatevi, ma l'ha detta il Papa, bisogna saperle queste cose. Essere giusto vuol dire semplicemente essere con Cristo e in Cristo. E questo basta. Non sono più necessarie altre osservanze. Perciò, dice il Papa, l'espressione sola fide di Lutero è vera. Vedete quanti passi abbiamo fatto, dal 1500 ad oggi. Se non si oppone la fede alla carità e all'amore, attenzione, allora andiamo anche avanti, perché noi siamo sempre ansiosi di fare le opere. Cosa vuol dire questo? Quando noi parliamo di giustizia di Dio, la parola di kaiosune teu, cioè giustizia di Dio, ha due valenze. La valenza soggettiva, cioè è Dio che entra in relazione, La valenza oggettiva, la giustizia donata agli uomini. Gli uomini sono resi capaci di reazione. Cioè Dio non solo entra in relazione con me, ma mi rende capace della relazione con gli altri. Ecco perché non c'è l'opposizione tra la fede e le opere. Ma c'è prima la fede, come dice Benedetto XVI. Anzi, dice sola fide, la stessa frase di Lutero, è una cosa molto grande. Cioè quello che ci salva è la nostra relazione con Dio, che è gratuita, che non è per i nostri meriti, che anche se siamo i delinquenti maggiori della terra. Ma questa relazione con Dio ci rende poi capaci di relazione con gli altri. Voi sapete che spesso si è letta la lettera di Giacomo come un'opposizione alle lettere paoline. Paolo dice siamo giustificati per fede, Giacomo risponde ma la fede senza le opere è morta. Vi ricordate tutti questo? Ma guardate che Paolo e Giacomo non si contraddicono, si completano a vicenda. Sant'Agostino diceva Paulus, tanto un latino facile, lo capite, dicit de operibus que fidem precedunt, Jacob deis que fidem secundum. Cioè Paolo parla delle opere che precedono la giustificazione. Queste non servono a nulla, le nostre opere non ci salvano, la redenzione è gratuita, la redenzione è immeritata. Giacomo parla delle opere che seguono la giustificazione, che ne sono il segno, che ne dimostrano l'autenticità. Cioè se io entro in relazione profonda con Dio, divento capace di relazione con i fratelli. Ecco che il vero senso in Giacomo di opere è frutto. La fede ovviamente produrrà dei frutti, si manifesta in concretezza. Scrive Ravasi, le opere giuste sono eliminate? No, ma esse non sono la causa della nostra salvezza. Sono soltanto, dice Ravasi, il frutto che scaturisce dalla nostra giustificazione. E finalmente cattolici e protestanti si sono trovati insieme, hanno fatto una dichiarazione congiunta cattolico-protestante sulla dottrina della giustificazione, che è già uscita nel giugno del 98, in cui si dice le buone opere sono solo la conseguenza della giustificazione e ne rappresentano i frutti. In altre parole, se io sono inserito in Gesù Cristo, che è la vite, sono un tralcio che diventa produttivo. Ecco perché la fede per il cristiano precede la morale. Ecco perché poi il cristiano vive secondo lo spirito, dirà Paolo, cioè riempito dell'amore di Dio, dello spirito di Dio, diventa capace di agape, diventa capace di amore con tutti gli altri. Afferma Papa Francesco, dobbiamo tenere sempre ben presente che noi siamo giustificati, siamo salvati solo per un atto di amore gratuito di Dio che sempre ci precede. Da soli non possiamo fare nulla. A noi è chiesto solo di affidarci a Lui, di corrispondere al dono del suo amore con una vita buona, fatta di azioni animate dalla fede e dall'amore. Quindi vedete, nel cristianesimo non c'è la meritocrazia. Non c'è la meritocrazia. Siamo salvati solo esclusivamente per grazia. A questo punto voi giustamente potreste chiedermi: ma se siamo salvati tutti per la misericordia di Dio, che cosa significano tutti quei brani della scrittura in cui Dio è presentato come un giudice? Si parla del giudizio di Dio, talora in termini terribili, talora in termini crudi. Voi sapete che si parla del giudizio come un tribunale, come il rendiconto esigito dal padrone ai suoi servi, come una mietitura, come la separazione tra le pecore e i capri, tra i pesci buoni e quelli cattivi, il grande banchetto a cui sono ammessi solo quelli con la veste bianca, solo le vergini imprudenti, bla bla, e possiamo andare avanti così. È un giudizio che interesserà tutti gli uomini. È un giudizio in cui il Padre ai buoni dirà venite benedetti dal Padre mio, Gesù dirà venite benedetti dal Padre mio, mentre agli empi via lontani da me, maledetti nel fuoco eterno. Quindi sono dei brani duri, no? Dei brani terribili, app- apparentemente chiarissimi. Attenzione, innanzitutto chiediamoci una cosa molto semplice: chi di noi, padre terrestre, manderebbe suo figlio ad arrostire nel fuoco eterno, anche se questo si fosse macchiato di orribili delitti? Guardate che questa è un'altra delle bestemmie che facciamo, perché noi consideriamo Dio meno buono di quello che ci pensiamo noi. Noi consideriamo Dio un padre meno misericordioso di quello che pensiamo noi. E Flores d'Arcais, questo filosofo, dice: questa è la causa dell'ateismo, perché l'idea che abbiamo di Dio è un'idea bassa, è un'idea, in fondo siamo noi migliori di Dio. E allora dobbiamo cercare di capire cosa vogliono dire queste espressioni, cercando di distruggere dall'immaginario collettivo la falsa immagine di un Dio padre che tiene un grosso registro, con il conto che dovremo pagare alla fine, no? Allora cerchiamo di capire che cosa vogliono dire questi brani. E ci stupisce innanzitutto un grande discorso che ha fatto Giovanni Paolo II, che dice: l'immagine del giudizio finale non è in primo luogo un'immagine terrificante, è un'immagine di speranza, forse addirittura l'immagine della salvezza. Oibò. Se noi andiamo a vedere quando Gesù parla sempre solo di salvezza, non parla mai di salvezza e dannazione. Tant'è vero che il suo messaggio era la gioiosa novella. E non sarebbe stata una grande novità se i cattivi andavano all'inferno e i buoni andavano in paradiso. Quello è in tutte le culture. Invece c'è questa straordinaria novella, tant'è vero che Giovanni Battista cosa predicava? Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Gesù fa la stessa predicazione del Battista, ma solo la prima parte. Convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Toglie l'immagine del giudizio. Quando Gesù va a predicare nella sinagoga di Nazaret e applica a sé il famoso brano di Isaia 61, se voi andate a leggere il brano di Isaia 61 e il discorso di Gesù, vedete che Gesù ha fatto una cosa stranissima: ha sforbiciato tutte le parti del discorso di Isaia che parlavano della punizione, che parlavano della condanna, che parlavano del giorno di vendetta. E dice: si realizza in me l'anno di grazia, l'anno della liberazione, l'anno del perdono. Tant'è vero che Luca annota: tutti rimasero ammirati per le parole piene di grazia che uscivano dalla sua bocca, perché ha fatto una cesura e una censura al profeta di Isaia talmente forte che gli toglie tutte le immagini di dannazione. Gesù dice infatti, Giovanni 5, il Padre non giudica nessuno, ha messo ogni giudizio al Figlio. E Gesù sulla croce, noi sappiamo, non solo perdona tutti, ma addirittura giustifica quelli che lo uccidono. E Paolo, meditando su questo amore di Dio, dice: che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi quindi accuserà più gli eletti di Dio? Perché Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Allora vedete, Don Andrea Fontana, che sapete è stato direttore dell'ufficio catechistico fino a 2 anni fa e adesso è direttore del cammino catecumenale, scrive nel suo ultimo libro: dobbiamo controllare il linguaggio, è blasfemo dire ho meritato i tuoi castighi. Quante volte no? Nella preghiera ho meritato i vostri castighi, bla bla bla, nell'atto di dolore vecchio. Ma che meritate i vostri castighi? Nella catechesi dire ai bambini è un'eresia, dire se fai così Dio ti castiga. Nella liturgia, sto leggendo Andrea Fontano, La presunzione di definire Dio, questo libro che è uscito l'anno scorso, quindi è recentissimo, no? Nella liturgia addirittura c'è: ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. No, le ricompense eterne per tutti, anche per quelli che non sono fedeli alla sua volontà. Dice Fontana, tutti, Dio non condanna gli ingiusti e premia i buoni, ma a tutti fa dono, dà a tutti la possibilità di salvarsi, secondo il suo sentire magnanimo del Dio Cristo, crocifisso e risorto. Allora problema, se quindi l'amore di Dio è infinito e supera ogni concetto umano di giustizia, che senso hanno i brani in cui si presenta Dio come un giudice inflessibile? Primo, dovete sempre avere presente che tutta la Bibbia è percorsa dalla dottrina delle due vie. Che cos'è la dottrina delle due vie? Cioè si dice che di fronte all'uomo c'è la via del bene e la via del male. Stare dalla parte di Dio, che è la vita, che è la felicità, che è la pienezza, porta al successo, alla gioia, alla realizzazione. Allontanarsi da Dio, che è la fonte di ogni bene, si va verso la negatività, la tristezza e la morte. Leggetevi Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, dove questo è espresso benissimo. La conclusione di questa dottrina, che percorre tutta quanta la scrittura, è che il bene e il male non dipendono da un giudizio di Dio, dipendono dalle scelte dell'uomo, e che quindi la sorte eterna dell'uomo non sarà un castigo di Dio o un premio di Dio, ma sarà la conseguenza del libero arbitrio, delle scelte che l'uomo fa. Quindi non c'è un giudizio di Dio, ma è l'uomo che con il suo comportamento o si colloca vicino a Dio, gioia eterna, o si colloca lontano da Dio nella tristezza. Lo ha detto Papa Francesco nella Via Crucis dell'anno scorso, quando ha detto: se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono condannato, non da lui ma da me stesso, perché Dio non condanna mai, Dio solo ama e salva. Allora, questo genere letterario del giudizio di Dio è un'espressione tipicamente biblica per indicare che la sorte finale dell'uomo è determinata da quello che sceglie lui. Se volete, è determinata da Dio, perché Dio ti ha fatto libero. Allora, ecco, gli ebrei lo considerano anche in questa maniera. Alla fine è Dio che ti giudica perché ti ha fatto libero, ma in realtà sei tu con le tue scelte che vai da una parte e vai dall'altra. Allora, le immagini bibliche della felicità eterna del regno, no? Il regno dei cieli, la città santa che viene dal cielo, il banchetto di nozze. Le immagini bibliche della dannazione dei peccatori, le tenebre, l'inferno, il fuoco eterno, la Ghenna. Sapete cos'era la Ghenna? Va tanto di moda, la terra dei fuochi, era la discarica pubblica di Gerusalemme, dove bruciavano i rifiuti, quindi è un modo di dire, no? Questo. Sono dei generi letterari, non sono dei posti. Non ci dicono che c'è un posto dove si sta bene o un posto dove si sta male, ma vogliono solo dire che chi sceglie Dio, fonte della vita, avrà un'esistenza piena con la gioia più completa, lo contemplerà faccia a faccia. Chi invece si allontanerà da Dio andrà verso la tristezza, andrà verso la morte. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: è questo stato di autoesclusione dalla comunione con Dio che viene designato con la parola inferno. Tant'è vero che alla fine del famoso brano del giudizio universale, vi ricordate, quello delle pecorelle buone che vanno da una parte e dei caproni cattivi che vanno dall'altra, non si dice che Dio li mandò, ma si dice: e se ne andranno questi al dolore eterno, gli altri alla vita eterna. Non si dice saranno mandati, ma se ne andranno, cioè ciascuno di noi va dove vuole, sceglie dove ha seminato. Allora, il tema del giudizio di Dio è soprattutto il tema della conclusione della teoria delle due vie, ma anche una grande valenza pedagogica. Cioè, come un papà, no? Dice al figlio: ah, se non prendi buoni voti a scuola, quest'anno non vai in vacanza, ecco, c'è una valenza educativa, pedagogica. Un padre minaccia, castiga i figli perché si comportino bene. Così il giudizio di Dio è in qualche misura un'esortazione perché noi viviamo rettamente e onestamente. Cito di nuovo il Catechismo della Chiesa Cattolica: Le affermazioni della Bibbia e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti all'inferno sono un appello alla responsabilità e sono un pressante appello alla conversione. Prosegue il Catechismo: il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione fin tanto che Dio dona agli uomini il momento della salvezza, il giorno favorevole. Se concedete un paragone terreno, quando un medico fa una diagnosi, non fa una diagnosi perché il paziente crepi, fa una diagnosi poi per curarlo. Quando un insegnante chiama i genitori e dice vostro figlio non studia, non è che poi lo vuole mandare in carcere, è un'esortazione perché poi il figlio si metta a studiare. Quando un genitore è preoccupato perché un figlio ha dei problemi e è sulla cattiva strada, non vuole con questo dannare il figlio, ma vuole poi proporgli delle soluzioni. E allora ecco la cosa buffa. Che cos'è il fuoco? Attenzione, Noi spesso vediamo che nei testi del giudizio si parla di questo fuoco. Ma attenzione, il fuoco è Dio. Il fuoco è Dio. Nell'Antico Testamento è Dio che si definisce, Esodo 24, 17, il fuoco divorante. Questo fuoco che alla fine avvolgerà il peccatore, ma per purificarlo, per salvarlo, per renderlo una cosa sola con lui. Il suo amore è travolgente. Deuteronomio 3,4: il Signore tuo Dio è un fuoco divorante, perché è un Dio geloso. Isaia 33: chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Guardate che tante volte Dio si simboleggia con il fuoco. Pensate al fuoco, alla fiammola ardente che di notte rischiara il cammino degli israeliti nel deserto e di giorno li protegge dai dardi del sole. Pensate alla rivelazione del Sinai: tutto il Sinai diventa una palla di fuoco perché è presente Dio. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come un fuoco divorante la montagna. E Isaia cosa dice? Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l'interno di Gerusalemme dal sangue, allora il Signore verrà sul monte Sion come una nube e come un fuoco, come un bagliore di fuoco e come una fiamma. Cioè questo fuoco viene per pulire, per divorare. Lo Spirito Santo scende sotto forma di fuoco. E il fuoco nella Bibbia non è per la distruzione, è per la salvezza. Malachia parla del Messia, forse l'anno prossimo faremo Zaccaria e Malachia a Torino. Mi hanno chiesto di fare questi profeti minori, sono interessantissimi, cominciamo già a guardare un po'. Malachia cosa dice? Parla del Messia: è come il fuoco del fonditore, egli siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore. Zaccaria: lo farò passare per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Invocherà il mio nome e io l'ascolterò. Dirò: questo è il mio popolo, ed egli dirà: il Signore è mio Dio. La formula nuziale, la formula dell'alleanza. Paolo addirittura dice che il fuoco del giudizio è per salvare, lo dice San Paolo, 1 Corinti 3, 13, 15. L'opera di ciascuno sarà ben visibile. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia, egli si salverà attraverso il fuoco. Questa è rivelazione di Dio, è parola di Dio, è la Bibbia. Il fuoco sarà sì una punizione, ma una punizione che ti purifica, che ti salva. Allora due concetti e chiudiamo. Concetto 1: purgatorio. Che cos'è il purgatorio? Guardate che ha capito tutto il Cardinal Martini quando dice che il purgatorio è un extra time, lo chiama lui, un tempo supplementare, cioè uno che non abbia avuto tempo o modo di innamorarsi di Dio in questa vita, gli viene concesso ancora un tempo supplementare per innamorarsi di Dio nell'altra. Bellissima questa espressione, ve la leggo. Il purgatorio è una delle rappresentazioni umane che mostra come sia essere possibile essere preservato dall'inferno. La Chiesa ha sviluppato l'immagine del purgatorio, che significa: anche se sei stata una persona che ha causato tante infelicità, che hai prodotto tanto inferno, forse dopo la morte esiste ancora un luogo in cui essere guarito, dove puoi tornare indietro e avere un'altra occasione. Si tratta quindi dell'estensione di un'opportunità, e in questo senso è un pensiero ottimistico. L'inferno, allora, primo problema: se Dio è così bello, così grande, così buono, così affascinante, io posso davvero rifiutare Dio? Guardate che questo è un problema grosso, eh? È il problema della grazia. La grazia non vuol dire, non so che mai cos'è la grazia. La grazia, charis, in ebraico, in greco, significa fascino. Fascino. Deriva da charis, la parola charm in francese, charmant, eh? E oppure charm in inglese, fascino. Il nostro Dio è un Dio affascinante. Allora, come mai tanti lo rifiutano? Non sarà forse, lo butto lì, poi voi decidete quel che volete, perché non hanno visto tutto quel fascino di Dio? Magari perché noi cristiani gliel'abbiamo presentato male, gliel'abbiamo testimoniato peggio, ci hanno visto brutti, musoni, pessimisti, grami, come tutti quegli altri, e detto: ah, ma se Dio è come quella gente lì, eh? Allora, attenzione, l'inferno è un dogma di fede. Il Concilio di Trento, ai numeri 1305-1306, ha ribadito che esiste l'inferno. Problema: ma c'è davvero qualcuno che possa aver detto un no eterno, definitivo, a un Dio così amabile, così affascinante, così dolce, così bello? Un prete che aveva formato, Don Barra, che aveva formato decine di sacerdoti qui a Torino negli anni 50, diceva sempre che in una città come Torino al massimo ogni giorno si compie un solo peccato mortale. Perché sapete che per fare il peccato mortale ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. E lui diceva: è l'unico che può compierlo è il professore di teologia morale, che è quello che può avere la piena avvertenza e deliberato consenso. Al di là della battuta, al di là dello scherzo, davvero l'uomo coscientemente rifiuta Dio? Urs von Balthasar, questo grande teologo che è stato nominato cardinale poco prima di morire da Giovanni Paolo II, dice che già nel Nuovo Testamento ci sono due linee, poi voi vi mettete nella linea che volete. La concezione infernale, che è presente anche nei sinottici e che entra poi nella teologia cristiana attraverso Agostino, Tommaso e Calvino. Dall'altra parte la linea dei misericordiosi, cioè la cosiddetta dottrina, vi dico una parolaccia, della apocatastasi, che è presente in Giovanni, che è presente in San Paolo e che viene portata avanti da tutti i mistici. Che cosa dice la dottrina dell'apocatastasi? La dottrina dell'apocatastasi dice che alla fine dei tempi tutto verrà reintegrato in Cristo, tutto verrà recuperato in Cristo, tutto verrà ricapitolato in Cristo, cioè che l'amore di Dio trionferà su tutto. Voi mi direte: ah, ma nel Vangelo ci sono delle frasi che dicono che alcune presenze nell'inferno ci sono di sicuro. E chi sono? L'inferno è abitato dal diavolo, dalla bestia, dal falso profeta, da tre città: Cafarnao, Sodoma e Gomorra e città vicine, punto. Ma altri padri della Chiesa non sono convinti, Perché Paolo in Prima Corinti dice che tutto sarà sottomesso al Figlio, perché Dio sia tutto in tutti. Perché Paolo nella lettera ai Colossesi dice che Dio vuole riconciliare a sé tutte le cose, rappacificandole con il sangue della sua croce, le cose dei cieli e quello della terra. E allora Clemente Alessandrino affermava che alla fine dei tempi, se è vero che l'amore di Dio dovrà trionfare, perché il dono di Cristo è dono d'amore che conquisterà e recapitolerà tutte le cose dei cieli e della terra, tutti si converteranno. E Clemente Alessandrino dice: Dio alla fine costringerà tutti a pentirsi. Origene dice, parlando di questa recapitolazione in Cristo: come potrebbe Dio essere Signore di tutto se una parte del creato sfuggisse al suo potere? E allora pensano questi padri che alla fine dei tempi anche il demonio si convertirà. Anche il demonio. Gregorio di Nizza, San Gregorio di Nizza, scrive che con l'incarnazione del Figlio Dio fece del bene non solo a colui che era perito, ma anche a colui che ci aveva recato la perdizione, al diavolo. E guardate che questa teoria della conversione finale del demonio non l'ho inventata io, eh? Ne parla Sant'Ambrogio, San Girolamo, Gregorio di Nazianzio, Evagrio Pontico, Teodoro di Mospezia, Massimo il Confessore. Non parliamo dei teologi moderni, tra i protestanti Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Barth dice: persino per Giuda vi è una luce e una speranza se davvero Gesù è colui che toglie il peccato del mondo. Non parliamo degli ortodossi. Sergei Bulgakov dice che la redenzione può avere come effetto che Satana si converta. Nicola Berdajev: la dottrina dell'inferno comporterebbe una sconfitta fatale non solo dell'uomo, ma soprattutto di Dio. Vito Mancuso, per restare a un teologo italiano: Dio avrebbe sempre di fronte a sé una zona, una dimensione, un orizzonte, un non so che, dove egli non potrebbe mai esprimere compiutamente la sua essenza, che è comunione di amore, di vita, di bene. E allora siamo un po' lontani dal Corano. Per gli islamici c'è un passo che dice, riguardo agli empi, che ogni volta che la loro pelle sarà consumata, Dio ne darà loro un'altra, sì che gustino il tormento, perché Allah è eccelso e saggio. Quindi vedete, la visione che hanno gli islamici di un Dio perpetuamente irato, roso dal risentimento, desideroso di vendetta. Ecco perché alcuni teologi considerano blasfema San Tommaso, mi permetto di dire, quando dice che le pene eterne degli empi sono utili perché gli eletti ne godano, dal momento che essi contemplano la giustizia di Dio mentre essi sanno di essergli sfuggiti. Cioè gli eletti sono tanto contenti perché guardano l'inferno e dicono: ah, che bello che noi non arrostiamo come mio cugino, come mio figlio, come mia moglie. Capite che i santi pensavano diverso, cioè santi che invece pensavano della, addirittura che volevano essere dannati al posto dei dannati, che pregavano per la conversione addirittura del demonio. Ve ne cito alcuno: Matilde di Hackenbold, Angela da Foligno, Giuliana di Norwich, Caterina da Siena, Maria Maddalena de Pazzi, Teresa d'Avile, Teresa di Lisieux. Che tutti dicono: vorremmo, tale il nostro amore per tutti gli uomini, che vorremmo addirittura essere dannati noi al posto degli altri. Ma attenzione, questa teoria dell'apocatastasi, che quindi negava l'eternità dell'inferno, diceva l'inferno non è eterno, a un certo momento anche quelli che sono all'inferno si converteranno, è una dottrina che è stata condannata prima da un editto dell'imperatore Giustiniano nel 543 condanna questa teoria. Poi anche la Chiesa nel quinto concilio ecumenico, il concilio di Costantinopoli sempre nel 543, condanna questa dottrina. Cioè dice: non possiamo dire che l'inferno sia temporaneo. Ma i cattolici non si arrendono e dicono: è vero, se l'inferno è eterno, cerchiamo di capire lo stesso come possiamo sottolineare l'importanza e la grandezza dell'amore di Dio. E allora ecco, per bypassare questi pronunciamenti del Concilio di Costantinopoli contro questa idea che l'inferno non sia eterno, quindi chi dice che l'inferno non è eterno è eretico, molti cattolici illustri dicono: va bene, l'inferno c'è, l'inferno è eterno, ma forse è vuoto. Primo di questi, per dire un grande contemporaneo, era il Cardinal Martini. Cardinal Martini, nel suo libro Conversazioni notturne a Gerusalemme, scrive testualmente: esiste l'inferno, solo che nessuno sa se vi si trovi dentro qualcuno. E guardate che è una teologia questa che è stata in qualche modo molto sottolineata da Giovanni Paolo II. Voi sapete che Giovanni Paolo II ha proclamato un sacco di santi, ha fatti 5.000 fischi eccetera. Cioè la Chiesa ha sempre proclamato i santi, cioè ha sempre detto: questo sicuramente era un amico di Dio, questa sicuramente era un'amica di Dio. Ha mai proclamato un dannato, mai. Né Nerone, né Hitler, né il mostro di Firenze, la Chiesa non ha mai detto che ci sia qualcuno dannato per sempre. Questa ipotesi dell'inferno vuoto è un'ipotesi che fu cara proprio al teologo Urs von Balthasar, il quale, nominato cardinale da Giovanni Paolo II, perché aveva scritto questo famoso libro Sperare per tutti. E dice von Balthasar: l'idea che l'inferno glorifichi la giustizia di Dio, oppure che egli continuamente ama i dannati, cosa che precisamente costituisce la loro pena, oppure che Dio non ha nessuna compassione per loro e anche a quelli che sono beati presso di lui vieta di avere una simile compassione, oppure con Tommaso d'Aquino che in cielo non si può avere alcuna compassione perché questa diminuirebbe la beatitudine, sono tutte idee impensabili e blasfeme. E scrive un libro, Sperare per tutti, in cui egli cita tutti i teologi che sono d'accordo con lui. Ce n'è una sfilza che non finisce più, ma ve ne dico alcuni perché li conoscete: Henri de Bach, Gabriel Marcel, un certo Joseph Ratzinger, non so se lo conoscete, l'han poi fatto capo, Papa, Walter Kasper, Romano Guardini, Karl Rahner, e conclude in breve: una compagnia in cui mi sento benissimo. Recentemente il vescovo Monsignor Vincenzo Paglia ha detto: perché non sperare che Gesù, fattosi dannato per recuperare i dannati, riesca a vuotare l'inferno? E addirittura voi sapete che molti padri della Chiesa, e ultimamente anche Enzo Bianchi per esempio, che non è padre della Chiesa ma è un biblista serio, in un suo libro di esegesi sulla prima lettera di Pietro, ci dice: voi sapete che Gesù discese all'inferno, lo diciamo nel credo, discese all'inferno, e nella prima lettera di Pietro si dice così: andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione, quelli che avevano rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca. Attenzione, Gesù va a annunciare la salvezza a quelli che avevano rifiutato la salvezza, a quelli che avevano rifiutato di credere. Questo dice la prima lettera di Pietro. E non per niente Bianchi, nel suo libro Una vita differente, esercizi spirituali, edito nel 2005, dice: sì, con audacia possiamo giungere a sperare per ciascuno di noi e per tutti che anche l'inferno sia svuotato, come canta la liturgia nel mattino di Pasqua: incontrandoti laggiù, o Cristo, l'inferno è stato annientato. Dov'è l'inferno? La tua vittoria. Attenzione, siete pienamente nella Chiesa cattolica apostolica romana, sia che siate dei giustizialisti che vogliono avere l'inferno pieno, sia che siate i cosiddetti misericordiosi che pensano all'inferno vuoto. Queste due linee erano già presenti nella Chiesa primitiva. Le troviamo già nei sinottici da una parte e in alcuni padri, in Giovanni e Paolo e in altri padri dall'altra. Ma io concludo con una frase. Gesù dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Ed è per questo che capite da che parte io sto. Ci conviene essere indulgenti. Ultima cosa, abbiamo visto che in questo giudizio, in fondo Dio non è il giudice, perché dice San Paolo: chi accuserà gli eletti di Dio? Non Dio, perché Dio giustifica. Poi dice: chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto per noi? Anzi, 1 Giovanni 2, egli è il nostro avvocato presso il Padre. Ebrei 7, egli intercede a nostro favore. E Gesù sulla croce userà questo potere di essere il nostro grande avvocato. Pensate, mi è piaciuta molto una frase di un teologo d'Ascanio che dice: quando Gesù sulla croce dice non solo perdona i suoi uccisori, ma li giustifica. Guardate che giustificarlo va molto più in là, gli scusa. Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Sulla croce Gesù testimonia tutta la sua infinita capacità d'amore e tutta la sua intelligenza giuridica, riuscendo anche a trovare dinanzi all'inferno la motivazione tecnica per la soluzione. Gli imputati, tutti gli uomini, vanno assolti per incapacità di intendere e di volere. Non sanno quel che si fanno. Allora, il Padre non giudica, giustifica. Il Figlio è avvocato. Lo Spirito Santo è il paraclito. La parola paraclito vuol dire avvocato difensore. Avvocato difensore. Maria è l'avvocata nostra. L'abbiamo detto nella Salve Regina. Allora, se abbiamo questo gruppo di avvocati, altro che Taormina, altro che là, quella di Berlusconi, come si chiama, l'avvocatessa Coppi, l'avvocato Coppi, eccetera, eccetera, qui abbiamo davvero un collegio difensivo che ci garantisce, diciamo, la vittoria, che ci garantisce la vittoria. Allora, concludendo, e concludo davvero perché sono andato molto in là e me ne scuso. Abbiamo visto che la logica di Dio si muove non sul piano giuridico, ma sul piano dell'amore. E l'amore non è mai giusto. Chi ama perde la capacità di essere oggettivo. Chi ama non vede i difetti dell'amato, tende sempre a scusarlo e a discolparlo. I napoletani dicono: ogni scarafone è bello a mamma sua. Anche per mamma Scarafaggio anche i scarafaggini sono belli. E noi piemontesi invece cantavamo quella vecchia canzone di montagna: a un occhio di vetro e una gamba di legno, ma mi piace lo stesso, vi ricordate? Ecco, al di là della battuta, è la sapienza popolare che dice che se vuoi bene a una persona, tutto credi, tutto speri, tutto scusi, come dice Paolo nel suo inno, no? Così è Dio. È un Dio che è capace di perdonarci sempre, è un Dio che è capace di accoglierci sempre, è grande tema della predicazione questo martello di Papa Francesco, un Dio che perdona sempre, un Dio che perdona sempre. E come diceva il giudice che era presente nella presentazione del mio libro, il perdono va contro la giustizia, il perdono va contro la giustizia. Il giudice nel tribunale non può perdonare tutti. Invece chi perdona fa una cosa diversa da quello che fa il giudice del tribunale. Ma allora meno male che Dio sia ingiusto. Meno male che Dio sia ingiusto. Perché se Dio fosse giusto, tutti noi saremmo irrimediabilmente condannati. Perché tutti noi siamo peccatori. Lo dice Paolo, tutti hanno peccato e tutti sono ingiusti di fronte al Signore. Se Dio continuamente dovesse punire i peccatori e fulminarli, tutti noi saremmo fulminati 10 volte al giorno. E allora meno male che Dio è ingiusto. Ci conviene. Dio è ingiusto perché è sovrabbondante nell'amore, è sovrabbondante nel dono. come il padre del figlio prodigo, come il padrone della vigna, e senza misura nell'amore. Allora vedete, contemplare l'ingiustizia di Dio, come l'ho chiamata io da un punto di vista umano, è contemplare il suo amore e capire che la rivelazione cristiana è davvero stupefacente. È uscire dall'ottica del Dio della Cappella Sistina che manda metà all'inferno e metà li salva, per entrare nell'ottica di un Dio che è amore, che è dono, che è perdono, che è misericordia. Perché per Dio noi non siamo dei numeri, per Dio siamo importanti, ciascuno di noi è importante, come la pupilla del suo occhio. Ditelo pure, non è giusto che Dio sia misericordioso verso di noi. Non è giusto che Dio abbia mandato il suo figlio a morire per tutti noi. Non è giusto, ma siamo così contenti di avere un Dio ingiusto. E allora nel giorno del giudizio non saremo nell'aula di un tribunale terreno in balia di giudici alla ricerca di prove per condannare o ad assolvere, persi dietro un librone dove è scritto quello che abbiamo fatto di bene e quello che avremo fatto del male. Saremo nella casa di papi, saremo nella casa della nostra mamma. Ecco, io mi commuovo da pensare a queste cose, perché sono di una bellezza infinita, infinita. Cioè Dio non sarà seduto sullo scranno del giudice, ma sarà seduto accanto a noi e farà tutto per salvarci. Come dice Geremia 1,19, io sono con te per salvarci. È un Dio che non ci accusa, ma ci scagiona. È un Dio che non ci condanna, ma ci ama. E allora Giovanni può dire nella sua lettera: per questo l'amore ha raggiunto in noi la perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. E ciascuno di noi può davvero cantare, come canta Paolo: chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Né la morte, né la vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Questa è la grandezza del cristianesimo, questa è la gioiosa novella. Riempiti di questa tenerezza, riempiti di questo amore, estasiati di fronte a questo dono, diventiamo davvero uomini diversi che annunciano la gioia della salvezza a tutti gli uomini e che traducono poi nella loro vita di relazione con gli altri questo amore infinito che hanno ricevuto da Dio.